del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa domenica che precede il Natale si fa memoria di tutti quelli che si sono resi graditi a Dio nell'Antico Patto, cioè tutti i figli di Israele, tutti quelli che anche prima di Israele si erano resi crediti a Dio prima che fosse eletto Abramo, per esempio Abele, Set, Noè, Sem, Giobbe. Giobbe che era discendente di Abramo ma non di Isacco, quindi non apparteneva a quello che è il popolo di Israele, ma anche tutte quelle persone che in un modo o in un altro si erano trovate a incrociare il popolo di Israele e c'erano entrati. Asenet, sposa di Giuseppe, egiziana, Rahab della città di Gerico, che è anche nominata in questa genealogia, Ruth, la Moabita, anche lei è nominata in questa genealogia. Tutte le persone che o esplicitamente facendo parte del patto di Dio con Abramo, o implicitamente, perché in qualche modo avevano avuto una qualche comprensione di questo patto, avevano atteso l'arrivo di Dio. C'è stato un filosofo che nel secolo scorso disse: solo un Dio ci può salvare, e non era dichiaratamente cristiano, era nato in un paese cristiano, probabilmente battezzato come tutti qui, però lui non era dichiaratamente cristiano, però era arrivato a capire questo, che noi viviamo, siamo buttati nella vita e siamo destinati a morire e viviamo nell'attesa di morire. Questa è la condizione umana. Lui diceva: da questo solo un Dio ci può salvare. L'uomo da solo non si salva dal fatto di essere uomo, dal fatto di essere mortale. Ecco, solo un Dio ci può salvare. Molti anni fa, nel più o meno intorno al 3800 a.C., un uomo aveva capito, non sappiamo se con le sue sole facoltà c'era arrivato o per l'illuminazione di Dio, aveva capito che solo un Dio ci può salvare e aveva scelto di adorare un Dio solo, anche se lui aveva mezza italiana. Quell'uomo si chiamava Abramo e a lui Dio ordinò di lasciare il suo popolo e di andarsene in un paese straniero, e lo fece vivere da straniero. Lo dice anche l'Apostolo nella lettera agli Ebrei che abbiamo letto oggi, che Dio chiamò Abramo e lo mandò a vivere da straniero nella terra promessa. E così anche Isacco, che visse nelle tende, anche Giacobbe andò a prendere sua moglie nella terra dei suoi antenati, cioè nella terra in cui Abramo era nato, con i suoi parenti, ma anche lì vive da straniero, viene trattato da straniero. Il popolo ebraico nasce vivendo da straniero, si ritrova a vivere da straniero prima nella terra di Cana, poi in Egitto, si ritrova a vivere nomade e pellegrino per 40 anni, nel deserto, prima di arrivare alla terra promessa. Anche quando arriva nella terra promessa è un popolo straniero e la deve conquistare. Ecco, è così Dio, nell'arco di tanti anni, dal tempo di Mosè, dal tempo di Abramo, fino al tempo di Giosuè e dell'insegnamento degli ebrei della Santa, ha abituato il suo popolo a capire una cosa, che noi siamo stranieri nella terra. Questa è la cosa che dice il salmista nel Salmo 118, noi siamo stranieri nella terra. L'uomo di fede è un uomo che lascia la sua terra, lascia la casa di suo padre e va dove Dio gli chiede, perché non importa il luogo dove è nato, non importa il posto dove sta, non importa se è italiano, non importa se è romeno, non importa se è greco, non importa, perché quello che importa è che lui è chiamato da Dio. C'è un episodio dell'Antico Testamento che vi voglio raccontare, ve lo potete anche leggere a casa, si trova nel quarto libro dei Re, secondo libro dei Re nelle traduzioni moderne, perché prendono nome dagli autori ebraici, è al capitolo quinto. Racconta di un uomo che si chiamava Naaman. Naaman era un siro, non era ebreo, era nemico di Israele, perché i siri erano nemici di Israele, e Naaman aveva in casa una bambina che era una schiava, che era stata presa durante una scorreria dei siri in un villaggio ebreo, e questa bambina era ebrea. Naaman evidentemente però doveva essere una buona persona e si doveva comportare abbastanza bene, perché se no non ci spieghiamo perché questa bambina dice una cosa che vi dirò. Naaman era malato, soffriva di lebbra. Ora noi non sappiamo se era proprio la lebbra come la intendiamo noi oggi, perché nella Bibbia si chiama lebbra qualsiasi cosa che poi va a colpire anche la pelle, è un nome abbastanza ampio. Però il testo ci dice che soffriva di lebbra. Questa bambina, parlando con la sua padrona, la moglie di Naaman, dice: peccato che non stiamo nella terra di Israele, perché lei potrebbe andare dal profeta Eliseo e lui lo guarirebbe dalla lebbra. La moglie di Naaman parla con lui, Naaman va dal suo signore, il re di Siria, e ha il permesso di andare in Israele, anche con una lettera di accompagnamento, e si reca dal profeta Eliseo, che è in Israele. Il profeta Eliseo non lo incontra neanche, gli manda un servo, lui sa già che sarebbe arrivato questo Naaman, perché era profeta Eliseo, gli manda un servo sulla porta e gli dice: l'uomo di Dio ti dice, vai nel Giordano e bagnati, immergiti 7 volte. E Naaman ci rimane un po' male, primo perché il profeta non è andato lui direttamente fuori e non si è degnato di parlare con lui. Secondo, perché lui si aspettava che questo profeta facesse qualche gesto, dicesse qualche preghiera. Era abituato a come facevano i sacerdoti siri. Io non so se avete presente quando ci sono i sacerdoti di Baal, che sfidano il profeta Elia. I sacerdoti di Baal si fanno dei tagli sulle braccia, nel corpo, per impietosire il loro Dio e spingerlo a fare quello che loro gli chiedono. I sacerdoti pagani di Baal, i sacerdoti di Siria, facevano queste lunghe preghiere, questi gesti anche teatrali quando facevano i loro esorcismi, e invece Eliseo niente di tutto questo, neanche ci va a parlare con Naaman, gli dice solo vatti a immergere 7 volte nel Giordano. E appunto Naaman un po' per questo ci rimane male, ma un po' perché dice: cosa ci vado a fare a immergermi nel Giordano, se mancano i fiumi in Siria, abbiamo fiumi meglio di quelli che ci sono qui in Israele. Giordano piccolo, non è un grande fiume. E lì per lì Naaman sta per tornarsi nel suo paese un po' contrariato, però i suoi servi vanno da lui e gli dicono: signore, se quest'uomo ti avesse detto di fare cose difficili, tu l'avresti fatto, allora tanto vale che ne fai anche una così facile. Naaman si fa convincere e va nel Giordano, si immerge 7 volte Giordano, la traduzione greca dice si battezza 7 volte nel Giordano, e quando esce la lebbra non c'è più, è guarito. È guarito, a quel punto lui va, lui si è portato dietro tanti doni da dare a Eliseo e che gli vuole consegnare questi doni, e Eliseo gli dice: no, io non accetto nessun dono da te. E Naaman a questo punto probabilmente capisce capisce perché Eliseo non accetta l'uomo, non gli vuole, Eliseo gli vuole far capire che non è lui che ha fatto il miracolo e la guarigione, il miracolo l'ha fatto Dio, il Dio di Israele. E allora Naaman dice a Eliseo: ti chiedo il permesso di portarmi con me la terra di questo paese, tanta quanta ne possono portare due mondi, perché da questo momento io non adorerò nessun Dio se non il Dio di Israele. E Eliseo gli dice: sì, vai in pace. E Naaman torna al suo paese portandosi dietro la terra di Israele, e da quel momento è quello che gli ebrei poi più tardi chiameranno un timorato di Dio, uno che, anche se non è diventato ebreo, perché non si è fatto circoncidere e non ha chiesto di entrare nel popolo ebraico, però adora il Dio di Israele. Ecco, Naaman è un altro che ha capito che c'era un solo Dio e che questo solo Dio era quello che aveva parlato attraverso Mosè, era quello che aveva fatto la promessa ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E in questa figura noi capiamo che cosa significa la memoria che si fa oggi nella Chiesa, perché noi oggi ricordiamo tutta una serie di persone di cui l'Apostolo ci dice: il mondo non era degno, furono perseguitati, furono uccisi, furono segati, furono costretti a nascondersi, furono costretti a scappare. Il mondo di loro non era degno, eppure tutti loro che avevano fatto tutto questo, che avevano brillato così tanto nella fede, dice l'Apostolo, loro non hanno conseguito la promessa. A loro la promessa era stata fatta, loro l'hanno aspettata, ma non l'hanno potuta vedere, perché la promessa l'abbiamo vista noi. Ecco, noi oggi capiamo perché c'è stato tutto questo. Dio si è scelto un popolo che doveva essere il suo popolo sacerdotale, il popolo che in mezzo a tutti gli altri popoli gli faceva, si occupava di fare culto per lui. L'aveva scelto perché in questo popolo lui si è incarnato. E una persona in questo popolo, Gesù Cristo, in questo popolo sacerdote, una persona è stato sacerdote al di sopra di tutti gli altri sacerdoti e ha offerto il sacrificio, non il sacrificio di tori, di capri, ma il sacrificio di se stesso. Quest'uomo era Dio. Dio ha preso il popolo in modo da trasformare questo popolo in tutto il mondo. Nel momento in cui Cristo nasce in Israele, e vi ricorderete cosa racconta il Vangelo che si legge per Natale, si parla dei magi che vengono dall'Oriente. I magi non erano ebrei, i magi però testimoniano anche loro che il re di Israele, Dio incarnato, era atteso anche fuori da Israele, e sapevano che doveva arrivare lì. Ecco, noi ricordiamo questo. Tutte le persone che prima dell'incarnazione hanno capito in un modo o in un altro che solo un Dio ci può salvare, e solo un Dio che viene in mezzo a noi. Il Vangelo di oggi termina citando profezia dal profeta Isaia, che dice: la Vergine partorirà e darà alla luce un figlio, e lo chiamerà Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Noi sappiamo che il nome Cristo, Gesù, che in ebraico è Yeshua, vuol dire Dio e salvezza. Ed è anche quello che era un nome abbastanza diffuso tra gli ebrei, ma il fatto che al Signore viene dato questo nome, e poi viene dato simbolicamente il nome di Emanuele dal profeta, significa questo, che in lui diventa evidente il fatto che Dio è la nostra salvezza, e in lui diventa evidente il fatto che Dio ha camminato in mezzo al suo popolo. E Dio oggi cammina in mezzo al suo popolo, che è la Chiesa, perché la Chiesa è la continuazione della vita di Israele. Semplicemente si chiamava Israele prima che si adempisse la promessa, e si chiama, noi la chiamiamo Chiesa adesso che la promessa si è adempiuta. Ma noi siamo figli di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, anche se non siamo ebrei, perché vi ricordate che il Signore ha detto: è inutile che diciate di essere figli di Abramo, Dio può fare nascere dei figli ad Abramo anche da queste pietre. Ecco, noi che eravamo lontani, noi intendo noi che non siamo della stirpe di Israele secondo la carne, quindi eravamo lontani, non facevamo parte di questo popolo, ne facciamo parte ora, perché in questo popolo Dio ha preso carne e così lo ha allargato a tutti quelli che ci vogliono entrare, perché la Chiesa è aperta a tutti quelli che vogliono la salvezza. Non è un club di persone che adorano un certo Dio solo perché hanno avuto la fortuna di nascere in Grecia o in Romania o in Russia, o perché hanno avuto la fortuna di incontrare nella loro vita persone ortodosse. Questo era Israele. Israele era il popolo di Dio per quelli che avevano avuto la fortuna di nascerci dentro. La Chiesa è il popolo che chiama tutti, tutti quanti quelli che vogliono essere salvati sono chiamati a fare parte della Chiesa. Diceva San Cipriano di Cartagine: la Chiesa è il popolo adunato nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, cioè nel nome di quelli in cui noi siamo stati battezzati. E noi, quando facciamo la memoria di tutte queste persone che nel tempo lungo dell'attesa, che è cominciata con Abramo in modo esplicito, ma è cominciata da subito con Adamo ed Eva in modo esplicito, perché noi oggi ricordiamo tutti quelli che si sono resi graditi a Dio prima del suo arrivo, quindi da Adamo ed Eva in poi. Ecco, in questa domenica noi ci ricordiamo questo, che in tutto questo periodo l'umanità ha atteso, poi però Dio è venuto e noi siamo il popolo della promessa, di quella vera. Siamo come era Isacco nei confronti di Ismaele. Noi siamo il popolo, siamo figli di Dio, non secondo un'adozione come lo era Ismaele. Noi siamo figli di Dio secondo lo Spirito, perché noi nasciamo da Dio e dalla Chiesa nel momento in cui usciamo dal fonte battesimale. E questo vuol dire che la nostra appartenenza alla Chiesa non dipende da dove siamo nati, non dipende dalla nostra cultura, non dipende dalle nostre tradizioni, dipende dal fatto che noi tutti siamo usciti dal fonte battesimale. Il fonte battesimale è lo stesso per tutti, che siano italiani, romeni, greci, russi o qualsiasi altra cosa. Il fonte battesimale è uno. Anche ce n'è uno per ogni chiesa, ma in realtà simbolicamente si può dire che è uno solo. Noi tutti siamo usciti da lì, battezzati nel tre volte in memoria dei tre giorni in cui Cristo è stato sottoterra e in ricordo delle tre persone della Trinità. E quindi quando noi celebriamo questa domenica ci dobbiamo ricordare storia che c'è stata prima di noi, perché tutte le nostre piccole infedeltà a Dio poi alla fine diventano anche, meno male, una infedeltà in questa storia. Pensate quante persone che non hanno avuto la fortuna di nascere dopo l'incarnazione e che hanno atteso l'incarnazione, ma sono stati più giusti di noi davanti a Dio. Naaman, di cui parlavo prima, è stato più giusto di noi davanti a Dio. Lui, che non era nato in Israele, lui ha riconosciuto qual era la vera fedeltà per Dio. Tante persone dell'antico patto, sia quelli israeliti che non israeliti, loro ci passeranno davanti e ci condanneranno se noi non ci comportiamo come per quello che siamo, siamo i figli della promessa. Loro che la promessa l'hanno avuta ma non l'hanno potuta vedere, noi invece che l'abbiamo vista ce ne dimentichiamo e viviamo come persone di questo mondo. Noi ci dobbiamo ricordare che anche loro, che erano per certi punti di vista inferiori a noi, perché non avevano visto, non hanno conseguito la promessa, loro, di loro l'Apostolo dice che il mondo non era degno. Noi non vogliamo che di noi si dica che noi invece seguiamo il mondo. Ecco, noi dobbiamo lasciare da una parte la mentalità del mondo, che è la mentalità di cercare sempre sicurezza, anche nelle cose della fede, trovare la cosa, la tradizione che ci rassicura, pia devozione che ci consola in qualche modo. Il cristiano non è una persona che ha bisogno di consolazione, ma non ha bisogno di rassicurazione. Il cristiano è uno straniero sulla terra, come lo era Abramo. Per questo noi siamo figli di Abramo. Noi sappiamo che non apparteniamo al mondo, per questo siamo stranieri. Noi non siamo cittadini di questo mondo, noi non siamo cittadini del nostro paese, sì, ognuno ha le sue tradizioni, se ritiene buone, perché ognuno è affezionato al posto dove è nato, al posto dove è vissuto, che sia la Romania, la Grecia, l'Italia o la Russia, non importa. Però tutto questo deve passare in secondo piano davanti a Dio, perché per noi la cosa importante è ricordarci che noi non abbiamo una patria sulla terra. Come cristiani la nostra patria è in cielo, quindi ci dobbiamo comportare da figli di Dio, da figli di questa promessa che al popolo, prima al popolo ebraico e poi al popolo cristiano, è stata fatta da Dio per mezzo del Figlio suo, Gesù Cristo. A lui